E allora passiamo dopo, diciamo, questo approfondimento sulla Romania e sulla situazione romena a un altro approfondimento sempre legato a questioni internazionali che diciamo, non potevamo così tralasciare fra le notizie di oggi e in particolare quello che riprendiamo i titoli del manifesto Addio alle armi. L'annuncio di Öcalan, basta lotta armata e sciogliamo il PKK. È arrivata ieri questa dichiarazione da parte del leader curdo e su cui naturalmente, come al solito, c'è da riflettere, capire un po' il significato di questa presa di posizione assolutamente forte. Almeno, forse anche alle nostre latitudini, un po' inaspettata. E per fare questo, abbiamo contattato Jacopo Bindi, che dovrebbe essere ai microfoni con noi in diretta. Jacopo, ci senti? Perfetto,
Sì, ciao a tutti e tutte.
grazie. Di essere con noi in diretta, come al solito, per approfondire i temi che riguardano il movimento curdo e diciamo un po' quello che interessa quell'area.
Sì, noi insomma ti chiederemmo subito in apertura un po' una valutazione su questo appello, su questo messaggio. Doveva essere un videomessaggio, poi in realtà non è uscito il video dall'isola prigione di Imrali, insomma su questa comunicazione di Öcalan per quanto riguarda appunto l'eventuale processo di pace con lo Stato turco e soprattutto diciamo su questa diciamo richiesta al Partito dei Lavoratori del Kurdistan di sciogliersi e di abbandonare le armi.
Sì, io direi questo messaggio prima di tutto dare una cornice, diciamo, a questo messaggio che è parte di un processo storico in cui diverse volte il PKK e Öcalan hanno negoziato con lo Stato turco sin dagli anni 90, ci sono state diverse fasi di cessate il fuoco, di negoziazione, che non hanno mai in realtà prodotto poi alla fine dei risultati. Quindi siamo in una situazione abbastanza di continuità da questo punto di vista, non c'è niente di particolarmente sconvolgente, dopo spiegherò anche in quali termini. I contenuti del messaggio sì, sono arrivati, sono stati letti perché non è stato dato il permesso di proiettare il video dal governo turco e il messaggio invitava appunto il PKK a tenere un congresso e a decidere sia per lo scioglimento che per la fine della lotta armata. Attenzione perché bisogna comprendere approfonditamente il testo del messaggio e come questo si inserisce sia nel contesto diciamo geopolitico contemporaneo, sia nel contesto del paradigma teorico rivoluzionario che Öcalan ha elaborato e tutto il movimento hanno elaborato diciamo dalla fine degli anni 90 fino ad oggi e in questi termini se ne capirebbe una certa conseguenzialità. Quello che dice Öcalan è che appunto il PKK è nato nel Novecento, è stato influenzato da quella storia, da quelle condizioni storiche, dalle teorie politiche, dalle strategie, dalle modalità che in quell'epoca storica sono state elaborate e quest'epoca storica è cambiata con la fine del socialismo reale, dice Öcalan, e oggi la forma democratica, ovvero di organizzazione della società, libera organizzazione della società, libera espressione della società nella sua pluralità di identità, è l'unica via possibile, no? Per la pace, per la liberazione, per la convivenza pacifica. Al PKK dice, come ogni organizzazione che non è stata obbligata che non è stata obbligata, che non è stata con la forza finita, terminata, può prendere volontariamente la decisione di tenere un proprio congresso e quindi di discutere questo scioglimento e il cambiamento della fase storica. Il contesto geopolitico in cui avviene è anche importante perché in realtà qua diciamo sui media di Stato turchi, così come sui nostri media direi, viene vista come una resa o una fine della lotta, no? Che non è. In realtà, prima di tutto, appunto, dal punto di vista geopolitico, è lo Stato turco che ha necessità in questo momento anche di risolvere le proprie contraddizioni sul proprio territorio. È una guerriglia, è un movimento che è stato, come dice Ceran stesso nel suo messaggio, il più lungo movimento insurrezionale e armato nella storia della Turchia. E ha necessità di arrivare un po' a patti con questo movimento, perché le condizioni in Medio Oriente di tensioni, di scontri, di terza guerra mondiale, insomma, impongono, no, che non ci sia questa vulnerabilità all'interno dello Stato turco. E l'altro aspetto che invece invito a considerare è quello proprio della conseguenzialità tra teoria politica, tra paradigma politico e azione. Perché da questo punto di vista c'è stato un cambio di paradigma all'interno del PKK e di tutto il movimento di liberazione del Kurdistan all'inizio degli anni 2000, in cui si è posto al centro come elemento elemento storico di dialettico, quello della società democratica, cioè un modo di una cooperazione sociale libera, solidale, plurale, che è la vera forza, che è la vera forza storica, no? Ed è l'elemento su cui la forza del movimento di liberazione si fonda, sulla sua organizzazione, sul radicamento in questa, nella società. E quindi il sciogliere un partito ideologico come quello del PKK non vuol dire finire la lotta, vuol dire che la società, le mille organizzazioni che nel contesto del movimento curdo si sono create, comitati, associazioni, case del popolo, accademie, sono quel movimento che continua, no, in altre forme a portare avanti la propria missione, la propria cooperazione sociale alternativa a quella dello Stato e del potere. Quindi da questo punto di vista bisogna interpretare questa conseguenzialità effettiva tra teoria e poi pratica, in una visione di lunga durata e strategica. Se vogliamo astrarre questo negoziato con lo Stato, è previsto non è solo un negoziato, diciamo, tra delle forze attuali, dello Stato turco attuale e il PKK attuale sulla base di un potere militare o su un base di valutazioni geopolitiche, ma se vogliamo è la contrattazione tra due modi di intendere la cooperazione sociale e il vivere sociale che si devono riconoscere a vicenda e che si devono dare gli spazi a vicenda di agibilità politica. Poi ci sarebbero anche alcune valutazioni più dal punto di vista di che cosa poi comporta concretamente questo, perché ci sono state le dichiarazioni di Murat Karaylan, che è il capo delle forze di protezione del popolo, la guerriglia del PKK, che ha riportato poi a terra, no, questo messaggio dicendo ci sono migliaia di persone armate in questo momento in Kurdistan, nelle nostre forze. In questo momento i nostri guerriglieri si combattono a meno di 200 metri di distanza dalle forze dello Stato turco, cioè si sparano direttamente addosso, no? In questo preciso istante. Non possiamo pensare che dall'oggi al domani questo non avvenga più, che tutto rimanga invariato e noi semplicemente posiamo le armi. Per il disarmo e anche per lo scioglimento del PKK è necessario che si realizzino alcune condizioni pratiche, alcune condizioni concrete che infatti sono previste anche dal messaggio di Ocalan, come ha posto questa comunicazione. Queste condizioni concrete non le ha poste ovviamente Ocalan, ma in un qualche modo sono intrinseche alla possibilità che il PKK realizzi un proprio congresso e prenda queste decisioni. E immagino, no, che dovrebbero essere, lei Karelana anche in parte le ha menzionate, cioè ci vuole un quadro legale e giuridico nel quale smetta la repressione nei confronti del movimento di liberazione del Kurdistan, dei militanti del PKK, in modo che si possano muovere, possano tenere un congresso. Bisogna che terminino le altre forme di repressione, per esempio contro le municipalità del partito Dem, da cui sono stati rimossi i sindaci, sono circa 10 fino ad ora dalle ultime elezioni, che finisca la guerra, gli attacchi militari sia nel Bakur, quindi nel Kurdistan, nei territori turchi, e nei confini iracheni, dove la guerriglia appunto è in questo momento impegnata in uno scontro con l'esercito turco, ma sia in Rojava, in tutte le parti del Kurdistan dovrà finire lo scontro militare, dovrà esserci un cessato il fuoco effettivamente da entrambe le parti per consentire di ragionare sulla fine di una lotta armata. E l'altra anche componente che viene messa sul tavolo è quella della libertà di Ocalan, diciamo, o meglio, mettere Ocalan nelle condizioni di partecipare a questo processo di discussione, trasformazione e dissolvimento, che ovviamente non potrà avvenire se è in isolamento sull'isola carcere di Imrali, dove le sue comunicazioni sono filtrate, avvengono sporadicamente, insomma dovrà essere messo in condizioni diverse di comunicazione e di agibilità. Quindi queste sono alcune delle condizioni che è necessario che si realizzino per passare ai passaggi successivi, no? Prospettati nel messaggio di Ocalan.
Jacopo, io ti interrompo un attimo, insomma, grazie per questo quadro qua. Io ti farei un'altra domanda, insomma, da un lato qualcosa che ci aveva chiesto un ascoltatore qui al 346-6673-263, se diciamo nelle condizioni che ci potessero essere da parte del governo turco per la prosecuzione di questi eventuali negoziati, si parla anche di una amnistia per i supposti terroristi, insomma per i combattenti del PKK. Poi ti volevo chiedere, diciamo brevemente, da un lato quali saranno probabilmente i prossimi passaggi al di là di questo congresso, perché mi immagino che comunque ci sarà un dibattito all'interno del movimento curdo, nonostante si sappia che l'autorità di Ocalan è grande all'interno di quel movimento. Comunque si tratta comunque di un movimento politico la cui direzione evidentemente non può essere esclusivamente nelle mani di Ocalan sull'isola di Imrali. E poi ti volevo chiedere, insomma, che genere di possibili ripercussioni ci saranno invece per quanto riguarda la Siria del Nord-Est e il Rojava, perché Ocalan nel suo messaggio parla, insomma, di repubblica, usa il termine repubblica, no, per riferirsi soprattutto alla Turchia, quindi alla questione di un eventuale processo democratico che conceda degli spazi di agibilità democratica ai curdi in Turchia, mentre rimane fuori da questa questione quello che è in qualche modo il progetto del confederalismo democratico in Siria, che per Erdogan, per il governo turco, insomma, corrisponde in tutto e per tutto al progetto del PKK. Quindi insomma ti volevo chiedere se brevemente ci potevi dare un quadro su queste cose.
Sì, perfetto. Cioè, la questione dell'amnistia adesso io non lo so, amnistia o non amnistia, sinceramente su questo non posso valutare che cosa deciderà di fare il governo turco, però il tema è posto correttamente, cioè è necessario che ci sia un quadro legale e giuridico nella quale effettivamente queste migliaia e migliaia di militanti, di quadri politici, di dirigenti siano messi nelle condizioni di avere agibilità politica e di poter effettivamente lasciare le armi e tenere effettivamente questo congresso. Quindi non lo so se l'amnistia sarà la misura corretta. Io non questo esplicitamente non lo so, sinceramente, se ci sono nei negoziati poi concreti queste possibilità. Però diciamo qualcosa che dia agibilità politica e consente effettivamente la realizzazione di quanto proposto. Questo sì. Per quanto riguarda le discussioni, affronto l'altro punto, perché di nuovo abbiamo delle dichiarazioni di Mazlum Abdi che dice quello, il negoziato che sta avvenendo in Turchia non ha a che vedere con il nostro negoziato con il governo centrale di Damasco. Effettivamente stiamo parlando di organizzazioni differenti, stati differenti, che ovviamente soprattutto lo stato, cioè Ayatollah Hasham, dipende molto anche dalle pressioni della Turchia, ma sono contesti differenti. Quindi dice queste due cose sono diverse, quindi io immagino che il negoziato tra le forze azionali democratiche, Ayatollah Hasham, governo centrale di Damasco, proseguirà su dei loro binari, dove dovranno trovare qual è la cornice per quel contesto nel quale le organizzazioni sociali e democratiche della Siria del Nord-Est possano essere riconosciute e avere il loro spazio di agibilità e di autonomia all'interno invece del contesto siriano. Quello che però dice, i negoziati che avvengono in Turchia avranno influenza per quanto ci riguarda, perché se lo Stato turco trova una quadra con il PKK, non avrà più la scusa di attaccarci, di bombardarci dicendo che noi siamo parte del PKK, perché se a quel punto avranno avuto un negoziato di pace in Turchia, in un qualche modo anche noi saremo tutelati da questo, no? Venir meno di questa retorica del terrore, caccia ai terroristi, eccetera, eccetera. Quindi da questo punto di vista le due cose si influenzano, ma sembra che viaggino su binari separati. Per quanto riguarda le discussioni, il congresso serve proprio a quello, il movimento è molto plurale. Ora, io appunto invito a vedere le immagini che provengono dal Kurdistan, che provengono dalla Turchia, dal Medio Oriente, anche dalla Siria, dove la popolazione, i sostenitori del movimento stanno festeggiando in questo momento. La percezione sul territorio è di essere di fronte a un evento storico che potrà rappresentare un passo in avanti per il movimento, per una logica di liberazione nei confronti dei poteri nazionalisti e del capitale globale del Medio Oriente, insomma. Quindi la percezione che invece abbiamo magari da noi a distanza è diversa, perché ci viene riportata una narrazione di resa, una narrazione sbagliata, che è sballata dal non aver compreso a fondo un paradigma ideologico e politico, e non pensare che ciò che è stato prodotto e che viene scritto nel manifesto della civiltà democratica, che è oggi un testo fondamentale per capire quello che sta avvenendo e che viene studiato, discusso, criticato anche in tutto il Kurdistan. Ecco, c'è conseguenzialità tra quelle parole e quello che sta avvenendo. È qualcosa che probabilmente in una logica basata sul potere, sullo scontro militare, sul nazionalismo, ci sembra assolutamente strano, si pensa che ci siano solo calcoli politici di forza, di debolezza o di opportunità, opportunismo. E invece non è così, però la rappresentazione che ne abbiamo in Occidente è di resa, insomma, di pacificazione, diciamo, non trasformativa, non conflittuale. E questo per dire che quindi anche all'interno del movimento, in realtà le idee, la traiettoria in cui si inserisce questo negoziato è molto chiara. È per questo che dico e viene celebrata, perché non è una debolezza, ma è la forza di questa organizzazione sociale radicata nella propria società, con una pluralità di organizzazioni che rappresentano la società, di associazioni, di comitati, anche di forze di autodifesa popolare, che sono a livello di confrontarsi direttamente con lo Stato, non sul piano militare e di violenza, che in realtà banalmente è più semplice, ma sul piano di dire negoziamo su darci delle condizioni perché noi questa cosa la possiamo realizzare e voi riconoscete che noi lo possiamo fare. Quindi è un livello che anche nel manifesto, nei testi, nella teoria, nell'elaborazione teorica viene visto come un livello di passaggio intermedio nella quale la forza sociale accumulata e ideologica è così forte che lo Stato è costretto a riconoscerti e a riconoscerti delle cose. In questo senso, quindi sicuramente ci saranno dei dibattiti, ma in realtà questi dibattiti sono già stati in un qualche modo svolti, perché fa parte del cambiamento di paradigma, fa parte delle discussioni che costantemente avvengono nelle accademie, nelle educazioni, nelle riunioni di questo movimento. Quindi in realtà non si prevede, non penso adesso, io poi purtroppo non ho gli strumenti per ovviamente fare delle previsioni accurate, però come spirito non vedo quello che viene annunciato come rotture tra Ocalan, rotture con la montagna, con i dirigenti, non vedo questa cosa più di tanto, e le dichiarazioni di Murat Karayılan che sono state recepite almeno dalla stampa che ho visto io qua in Occidente come contrapposizione al messaggio di Ocalan, secondo me non lo sono, ma sono il mettere a terra quelle parole, cioè dire quindi per realizzarle noi abbiamo bisogno di alcune condizioni concrete, pratiche e materiali, senza le quali non si può realizzare il messaggio di Ocalan.
Bene, grazie Jacopo, insomma sei stato chiarissimo come sempre, insomma noi su questo invitiamo chi volesse leggere diciamo i contributi al dibattito, non solo l'appello di Ocalan ma anche i contributi al dibattito che in questi momenti stanno emergendo, a cercarsi ANF English, l'agenzia diciamo di notizie del Movimento di Liberazione Curdo. Jacopo, grazie mille, a risentirci presto su questi argomenti.
Grazie a voi, ciao a tutti e a tutte, buona giornata.
Ciao, buona giornata. Ciao.